Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Questo è il nostro nono e ultimo incontro di quest'anno che abbiamo dedicato a Maria. E voi sapete o ricordate quello che ogni tanto vi hanno detto, riportando parole di San Bernardo di Chiaravalle, che diceva in latino De Maria nunquam satis, che vuol dire a riguardo di Maria non si parla mai abbastanza, o non si è mai scritto abbastanza, c'è posto ancora, tanto che l'università pontificia, come si chiama, il Marianum, che è a Roma, ha di mariologia, soltanto di mariologia, 60.000 volumi. E ce ne saranno ancora. Di sicuro non c'è quello che è uscito dalla nostra casa di preghiera. Rallegrati Maria, probabilmente non è arrivato. Oggi, in questo nostro nono incontro, vediamo questo aspetto. Ho dato questo titolo: Maria con il cuore di Gesù. E il riferimento biblico è quel passaggio del Vangelo di Marco che incornicia l'intervento a Cafarnao degli scribi venuti da Gerusalemme, i quali hanno concluso: Gesù è indemoniato. Subito prima, come cornice di questo subito prima e subito dopo, ci sono dei versetti che sono quelli che leggiamo, che guardiamo, che ascoltiamo noi. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Poi viene appunto l'intervento, o viene riferita l'opinione e la risposta di Gesù agli scribi di Gerusalemme, che lo tacciano da indemoniato. Finito quell'intervento, giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà del Padre mio, costui per me è fratello, sorella e madre. Maria è nominata perché è insieme a quelli che vengono chiamati i suoi fratelli, ma poi noi la vediamo anche nelle parole che Gesù dice in risposta: chi è mia madre? Ecco mia madre e i miei fratelli. Allora guardiamo un po' ancora a Maria. Maria che ha portato in sé non solo un bambino, ma il Figlio di Dio, cioè Dio stesso. Lo ha portato concretamente dentro di sé e poi lo ha portato in braccio. Per lui è stata in apprensione a Gerusalemme quei 3 giorni. Poi lo ha accompagnato e lo ha aiutato nella sua formazione, nella sua crescita. Poi lo ha seguito a Cafarnao, quando lui si è trasferito là insieme a tutti i parenti. Ancora lo ha interpellato a Cana per intercedere per gli invitati, che erano senza vino, cioè senza gioia. E adesso si trova ancora in mezzo ai parenti che escono a prenderlo. A prenderlo cosa vuol dire? A portarselo a casa, perché questi parenti dicevano è fuori di sé. Lo ritengono cioè pazzo, perché vive e agisce in un modo che non si aspettavano, un modo nuovo. Non fa più riferimento a loro, non sta più in mezzo a loro, fratelli e sorelle suoi, cioè cugini e parenti di vario grado, non si considera più uno di loro, non dipende da loro. Quindi lo ritengono ormai fuori di sé. Adesso Gesù ha una nuova famiglia, ha i 12, li aveva appena scelti, e questo scombina i pensieri e i piani dei suoi parenti. Il fatto che ci siano sempre i 12 che lo circondano, che stanno con lui e che determinano un po' i suoi movimenti e tutta la sua vita, fa sì che essi, i parenti, lo ritengano fuori di sé. Non è più quello di prima. E gli scribi venuti da Gerusalemme, probabilmente venuti apposta per lui, per tenerlo sott'occhio, lo dichiarano indemoniato, quindi ancora di più che fuori di sé. E perciò questi parenti si ritengono in dovere e credono di far proprio bene ad andare a prenderlo e riportarlo a casa loro. Gesù viene avvisato del loro arrivo, non viene avvisato delle loro intenzioni. Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Prima di tutto viene avvisato dell'arrivo della madre insieme con loro. Perché c'è anche lei? Lo ritiene fuori di sé anche lei, la madre? Può la madre aver dimenticato le parole dell'angelo e quelle dei pastori e quelle dei magi e quelle di Simeone e di Anna? Può aver dimenticato le parole che Gesù stesso ha detto quando aveva 12 anni? Può aver dimenticato il segno di Cana? Non è possibile. Ma forse è proprio la sua presenza, la presenza della madre insieme ai suoi fratelli, che ispira a Gesù la risposta da dare a quelli che gli riferiscono l'arrivo dei parenti. Tua madre, i tuoi fratelli e sorelle stanno fuori e ti cercano. C'è lei, lei che ha ascoltato e ha creduto e che ancora è capace di ascoltare, è lei che custodisce la parola e crede alla parola che le è stata detta da Dio e quindi crede alla parola che Gesù dice. La risposta che Gesù dà indica lei, la donna che più gli assomiglia, anzi, che lo ha preceduto nell'ascolto della volontà del Padre e nell'obbedienza alla volontà del Padre. Lui, il Figlio, dall'eternità dice: ecco, io vengo a fare la tua volontà, come si esprime il Salmo 40. Io vengo a fare la tua volontà, dice il Figlio al Padre nell'eternità. Ma il Figlio dall'eternità è venuto nel tempo proprio grazie al fatto che lei, Maria, ha detto la stessa cosa. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. È proprio perché Maria ha compiuto, ha voluto compiere e ha compiuto la volontà del Padre. È proprio per questo che lui, il Figlio di Dio, è lì presente a Cafarnao insieme a tutta quella folla. Lei come serva del Signore, come serva del Signore che si è offerta alla parola di Dio, alla sua volontà, lo ha portato in grembo, lo ha accolto, lo ha accompagnato, e Gesù, man mano che cresceva, godeva di questo atteggiamento di servizio di Maria, servizio a Dio, servizio alla parola di Dio, alla volontà di Dio. E man mano che cresceva, in maniera sempre più consapevole, lo vedeva. Gesù vedeva l'obbedienza di Maria alla volontà del Padre. Maria era quindi un tutt'uno con lui nell'ascoltare, nel custodire, nel realizzare la parola e la volontà del Padre. Potremmo dire che il cuore di Maria e il cuore di Gesù battevano insieme. Il cuore di Maria come cuore umano, il cuore di Gesù come cuore divino. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Dice Gesù a quelli che annunciano la loro presenza di fuori. È come dicesse: sono quelli che credete voi? Sono quelli che vengono a prendermi per privare voi di me, per privarvi della mia presenza e della mia parola? Sono quelli che vantano diritti su di me? Se Maria è con loro, di certo lo è come io sono con i peccatori. Gesù andava con i peccatori. Non perché lui era peccatore, non perché pensava come loro, ma per aiutare i peccatori a convertirsi. Maria è con questi parenti di Gesù che vengono a prenderlo, perché lo ritengono fuori di sé, non perché anche lei lo ritiene fuori di sé, ma perché vuole aiutare i suoi parenti a fare come lei ha sempre fatto, ad ascoltare e a ubbidire al Padre. È come Gesù dicesse: io sono con i peccatori per portarli al Padre. Maria è con loro, con questi parenti, perché ascoltino, anche se non capiscono. Anche lei si era abituata ad ascoltare Gesù senza capirlo. Già quando aveva 12 anni a Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni a Gerusalemme, Maria lo ha ascoltato senza capire quel che aveva detto. Così anche i parenti impareranno ad ascoltare Gesù, anche se non lo capiscono. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Cioè, è unito a Gesù, ha diritti su di lui, è suo parente stretto, chi ubbidisce a Dio. Maria ha ubbidito, è per questo che è sua madre. Il cuore di Gesù e il cuore di Maria sono uniti. Battono insieme, altrimenti Gesù non sarebbe uomo e non sarebbe qui in carne ed ossa. Lei continuerà ad essere unita a lui anche sul Calvario, e anche quando Gesù risorge e quando sale al cielo. E poi continuerà ancora nella Chiesa. Nella Chiesa. Lei è presente nella casa di Giovanni. Da quel giorno la prese in casa sua. E non ci viene mai detto che dopo sia andata via o abbia litigato con Giovanni. È sempre quindi rimasta con lui. Ed è presente nelle riunioni dove ci sono gli apostoli, quindi dove c'è Giovanni. È presente in quella riunione nella quale si attendeva e si pregava per la venuta dello Spirito Santo. Sia in casa che nell'assemblea, Maria è di Gesù, è la madre di Gesù, anche se sta con Giovanni. È la madre di Gesù anche quando è in mezzo alla Chiesa. Gesù è asceso al cielo e noi non lo vediamo più. Che cosa ci resta di lui? Dice padre Antonio Sicari, carmelitano. Che cosa ci resta di Gesù? Che reliquie abbiamo di lui? Che cosa ci ha lasciato di sé? Quale suo ricordo, segno della sua presenza e della sua gloria? Ci ha lasciato, sì, la sua parola nel cuore degli apostoli, ma di lui ci rimane la madre, quella madre che ascolta e fa la volontà di Dio. La vita di Maria è questo, ascoltare e fare. Gli apostoli e i discepoli di Gesù ricevono il suo spirito, ma Gesù ha lasciato loro anche questa reliquia. Ha lasciato Maria, che tutti possono chiamare non solo madre di Gesù, ma la possono chiamare madre. Perché? Perché essi sono membra del corpo di Cristo. Noi siamo membra del corpo di Cristo e quindi possiamo anche noi chiamare madre, la madre di Gesù. Oggi Gesù è risorto e Maria è ancora sua madre, è la madre del risorto. Gesù è seduto alla destra del Padre e Maria è ancora sua madre. Per questo la contempliamo ascesa al cielo e incoronata regina, perché è la madre di colui che ha l'autorità del re. Gesù è nel nostro cuore. È tutt'uno con noi che lo mangiamo e Maria è sua madre. Quindi ancora maggior ragione madre nostra. È davvero un mistero grande, mistero di grazia, un dono, una luce che diventa per noi forza e profezia continua e costante. Una parola di Dio che ci aiuta ad essere uniti a Gesù e ad essere partecipi dell'amore del Padre. Guardando il cuore di Gesù, vediamo anche quello di Maria. E amando il cuore di Gesù, amiamo anche quello di Maria. E entrando nel cuore di Maria ci troviamo in quello di Gesù. Noi doniamo il nostro cuore a Gesù se lo troverà in mano Maria, perché quello che noi doniamo a Gesù va a finire nelle mani della madre, come i doni dei magi. Chi li ha presi in mano? Come lei è sempre stata presente a Nazareth, quando Gesù era a Nazareth. È stata presente a Cafarnao, quando lui era a Cafarnao. È stata presente sul Calvario e nel Cenacolo. Così ora è continuamente e sempre presente nella Chiesa, nelle case e nel cuore dei fedeli, là dove è presente Gesù. Quindi, come è stata presente a Nazareth sul Calvario, così è presente nella Chiesa sia nei momenti sereni che nei momenti di difficoltà o di persecuzione. È la madre di Gesù risorto. E noi proprio per questo continuiamo a dirle: prega per noi, cioè offri per noi il tuo sì prezioso e completo alla volontà di Dio. Pregare vuol dire offrirsi a Dio. Quando noi diciamo a Maria prega per noi, è come le dicessimo: continua a offrirti tu per noi al Padre, perché la tua offerta, il tuo sì, la tua disponibilità è preziosa, perché non è rovinata dal peccato come il nostro sì. Quando noi diciamo il nostro sì a Dio, è bello, ma spesso rimane dentro qualche cosa di egoismo, qualche colore non adatto. Non è del tutto puro il sì che noi diciamo a Dio. Ma quello di Maria invece è puro, è pieno, perfetto. La preghiera di Maria è pura e per questo viene esaudita sempre. Noi diciamo a lei: prega per noi, proprio perché la nostra preghiera non è del tutto santa, ma la sua, quella della madre, sì. E se la madre prega insieme con noi e prega per noi, allora noi ci sentiamo al sicuro. Per questo veneriamo Maria col manto steso sopra i suoi figli, sopra gli uomini, sopra la città, come in tante immagini si vede, per esempio a Monteberico o anche in altre raffigurazioni. La preghiera di Maria è certamente esaudita dal Padre, perché lei ha fatto pienamente la volontà del Padre. E così anche noi impariamo a pregare, cioè a offrirci pienamente a compiere la volontà del Padre. E così anch'egli potrà ascoltarci ed esaudirci. De Maria nunquam satis. Non diremo mai abbastanza di lei. Però noi vorremmo, visto che la chiamiamo ed è la anche nostra madre, proprio perché è madre di Gesù ed è madre di Gesù risorto, vogliamo non solo chiederle di pregare per noi, ma vogliamo anche darle qualche gioia. Saremo capaci? Almeno le ripetiamo quelle parole che le hanno dato gioia. Le ripetiamo la parola dell'angelo, quella che ha dato inizio a tutto il suo cammino: rallegrati Maria. Glielo diciamo anche noi. In fondo l'abbiamo tradotto con Ave Maria, è come dire rallegrati Maria, rallegrati. Se lei non trova gioia dalla nostra ubbidienza a Dio, perché non è ancora piena e completa, dal nostro ascolto di Gesù, perché è un ascolto sempre un pochino interessato, almeno le diciamo anche, oltre a dirle prega per noi e quindi far affidamento alla sua offerta, le diciamo ancora rallegrati Maria. Rallegrati perché Gesù, quello che tu hai accolto, è risorto e tu sei ancora sua madre. E rallegrati perché anch'io voglio imparare da te ad ascoltare Gesù e a far la volontà del Padre. Rallegrati Maria, rallegrati oggi, rallegrati sempre, e la tua gioia comunicala a tutta la Chiesa. Rallegrati Maria. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.